presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone fataliste, quelle convinte che le cose avvengano per un destino predeterminato, quelle che non si oppongono agli eventi, non resistono, ma si tuffano nel flusso di ciò che accade come nel mare d'estate, quelle stoiche fedeli alla necessità del cosmo, ma anche quelle religiose che confidano nella provvidenza. Questo venerdì, 3 luglio, è tutto per voi. È l'ultimo di questa stagione e va così e non ci si può fare niente.
Ed è anche uno dei pochi che hai fatto seduta.
Hai visto?
L'ho visto, sì.
Ho avuto un improvviso calo di forze.
Di solito parti in piedi e io mi sento sempre un po', perché sto seduto con tutte le mie manine qua.
Sì, è difficile un po' armeggiare sul mixer,
sì,
da in piedi.
È un po' basso, bisognerebbe fare un mixer alto. L'anno prossimo ce lo facciamo alzare.
È come tipo la tastiera del busta, quella dei
Subsonica. Bello, anche come la cucina di Masterchef però, attenzione.
Non
e se sei alto te la alzano.
Non ho questi riferimenti culturali.
Ah, sì, ma veramente penosi.
Invece la tastiera del busta gliel'hanno costruita i Mutoidi, sai, quel gruppo che è
romano. Figata.
Infatti c'è quel mollo.
Ma tu dici che dobbiamo chiedere ai Mutoidi?
Ai Mutoidi di farcene un mixer.
Ma questa è una grande idea per la prossima stagione, Cinzia. Vabbè, però come dire, ci troviamo a settembre.
A settembre, sì.
Dai. Allora passiamola bene questa ultima mattinata insieme.
Prima del grande scisma delle ferie.
Sì, sai che qua Anna, che incontriamo tutte le mattine, no?
Sì.
Sai che lei ci ha insegnato questa cosa del venerdì fondamentale. E il venerdì.
È venerdì, e il corpo lo sa.
E il corpo lo sa, e quindi in questo in più il venerdì è l'ultimo
è
venerdì
l'ultimo.
Per noi.
E bisogna ballare.
Ma bisogna ballare, ma finalmente, direi. E allora, finally. Siamo arrivati fino a qui. Siete autorizzati anche a ballare sul letto, anche nella doccia, in macchina un po' meno,
in cucina.
In cucina va forte.
Oh, finalmente è successo anche a me, come canta lei, eh?
Finalmente.
Finalmente.
No?
Credo parli di amore anche questa canzone, quindi parto da questa citazione oggi dal Manifesto, perché c'è uno scritto di filosofia che cerca di capire questo sentimento, insomma di inquadrarlo in una dimensione anche più politica. Dissertazioni sull'amore, continente ignoto, scrive Laura Marzi oggi appunto sul Manifesto. Nel suo ultimo saggio, Il continente ignoto, filosofia dell'amore moderno, edito da Einaudi, stile libero, Emanuele Coccia sostiene che l'amore, per l'importanza che ha nelle nostre esistenze, inaudita in passato, sia l'elemento che dà forma alla modernità. La sua tesi si fonda principalmente su una concezione dell'amore come forza produttiva e non un semplice affetto, che non rivolgiamo solo alle persone, ma anche alle cose. Ed è allora che l'amore diventa proprietà. Inoltre, per Coccia, è anche la nostra attività quotidiana volta a trasformare ciò che ci circonda, quindi quello che chiamiamo molto più comunemente lavoro. Colpisce qui, tra le altre cose, che ciò che si tende a considerare come inconoscibile fino in fondo, certamente indefinibile, appunto l'amore, trova in questo testo addirittura molteplici definizioni. L'amore è la vita oggettiva del desiderio, l'esistenza di un'intenzione diventata realtà. Nonostante la capacità di Coccia di dirci in molti modi e da diversi punti di vista cosa sia l'amore, il cuore della sua tesi è che l'amore esiste e agisce nel cosiddetto continente ignoto, cioè nella condizione in cui ogni essere umano nasce, quella di non sapere. Non sappiamo e nemmeno cosa significa sapere. Senza però arenarsi di fronte al paradosso dell'inconoscibilità, l'autore procede scrivendo che l'amore è la forza e l'energia che devono trasformare un pezzo di mondo in un soggetto. L'amore non scaturisce dall'io, è l'io che scaturisce da quello che amiamo, in linea con la teoria freudiana. Coccia riporta qui la teoria del critico letterario Roberto Antonelli, secondo cui per molti poeti del canone, da Dante a Leopardi, nel testo la donna può esistere solo come memoria maschile, e aggiunge che la letteratura europea è stata in larga parte una cospirazione maschile contro l'amore, soprattutto contro la relazione con l'altra. Questi sono alcune si cerca un po' di riassumere un testo molto più complesso, che è quello appunto del filosofo Emanuele Coccia. Il suo testo si intitola Il continente ignoto, filosofia dell'amore moderno, edito da Einaudi, stile libero, oggi sul Manifesto.
E allora, vabbè, se amore deve essere,
che sia
amore, che sia almeno due volte, dai.
Thank you. that's me. I'm a one time baby. Yeah, my knees got weak. Well, I'm a two time girl. Last week, all through the week. Well, I'm a two time. I'm gone.
Doors, dici che ci stanno indicando la via, cioè la porta è aperta, vedete un po' voi.
Esatto, poi ciascuno, poi, come dire, sono auspici.
Auspici.
Auspici. Vuol dire poi.
Allora, ci eravamo lasciati prima con la citazione precedente, il saggio sull'amore come continente ignoto, che diceva che nella poesia, quella classica, l'amore è sempre un po' una memoria maschile, una cospirazione contro l'altra, no? La donna. Riprendiamo da questo concetto, perché è successa una cosa strana, è stato ritrovato un manoscritto di fine... almeno un centinaio di anni fa, sì, all'inizio del Novecento, sì, e di una autrice donna che di questo parla, no? Sono parole contro l'androcentrismo, scusate, scrive Mariano Croce. Il libro di Maria Lazar è una battaglia. Come in un giallo estivo di fine Ottocento, con quel gusto d'altri tempi, in cui il ritrovamento di un manoscritto poteva ancora conquistare l'apertura di un giornale, un romanzo è riemerso a Nottingham dalle casse metalliche coperte da una trapunta nel soggiorno della famiglia Dunmore. Si tratta di Quattro volte me, scritto da Maria Lazar alla fine degli anni venti del Novecento. Maria Lazar, figura centrale per l'emancipazione femminile a Vienna. Come se si trattasse davvero di un apocrifo o di un falso, Quattro volte me, di cui quasi nessuno conosceva l'esistenza, è rimasto inedito per quasi un secolo, gelosamente custodito dalla nipote dell'autrice, e solo di recente pubblicato, prima in tedesco e poi in italiano da Adelphi. Il romanzo è di quelli renitenti alla trama. Sullo sfondo di una civiltà in tramonto, una narratrice senza nome ripercorre la propria esistenza dagli anni della scuola fino all'età adulta, seguendo un itinerario che gravita attorno a tre figure femminili. Grete, bellezza remota e quasi marmorea, avvolta da un chiarore lattiginoso che la sottrae al mondo, Ulla, la più acuta e tagliente, con la pelle di porcellana e gli occhi color acqua ghiaccio, Annette, inquieta e sensuale, povera fino alla ribellione, con le lunghe gambe da stecco e una bocca larga che sembra irridere ogni convenzione. Più che personaggi, queste tre donne sono rifrazioni della protagonista, figure attraverso cui il suo io si moltiplica. La narratrice è consumata da una passione impossibile per Axel, marito dell'amica Grete, una colpa inconfessabile da cui origina un moto incessante di autocondanna e ricerca di assoluzione. Pur nel solco della cosiddetta nuova oggettività, che prediligeva un andamento quasi documentale, la sua scrittura si muove per lo più per getti d'espressionismo, con un continuo susseguirsi di invenzioni linguistiche e scarti di registro, tali da rendere la narrazione insieme densa e sfuggente, come l'io del soggetto parlante. La realtà è costantemente sfocata, ambigua, aperta a interpretazioni. Quattro volte me, almeno sotto un profilo di storia sociale della letteratura, dimostra che questo nodoso lambiccarsi sull'evanescenza del sé, così tipico della cultura mitteleuropea del tempo, per la donna era comunque un lusso. In tal senso, Quattro volte me è un diario della resistenza, battaglia fatta di parole contro una normalità linguistica e morale che legittimava il principio androcentrico. Lazar anticipa altre più tarde autrici del Novecento, come Clarice Lispector, che del linguaggio hanno fatto arma di guerra e strumento di rottura del patto di sottomissione al dominio maschile. Così la libertà della donna è una truffa bella e buona, scrive, mentre l'uomo è un essere che si può o disgustare o amare senza vie mediane, laddove l'amore non è che una forma difettiva del disgusto. Non è la rivoluzione che salva, rivoluzione per la quale non v'è risorsa né morale né politica, ma la letteratura che sa offrire il riscatto al di là di tutto e al di là del tempo presente. E il mio venire al mondo non è stato vano, dice in una poesia, e dice: io non ti conosco né mai ci conosceremo, ma in un lontano giorno piovoso e coperto tu hai di fronte il mio libro aperto. La pubblicazione postuma di questo testo allora sembra davvero un'ingegnosa trovata editoriale. Solo oggi, infatti, sappiamo leggere in quattro volte me quell'obliquo e rilucente inno alla parola che con il suo saper dire mostra come la normalità, percepita e vissuta come tale, non sia che un pervasivo meccanismo di occultamento. Il romanzo è quattro volte me, l'autrice è Maria Lazar e esce per Adelphi.
E allora, visto che il romanzo quattro volte me è tutto al femminile, io vi do un collettivo musicale che mi interessa raccontare, musica indipendente. Il collettivo si chiama Sbam, coordinato da Flavio Ferri, ma sono veramente tanti da raccontare. Il loro disco si chiama Il segreto di Penelope nella cinquina del Tenco, che adesso va tra poco, sì? Insomma, i primi di luglio, tra pochi giorni. Il segreto di Penelope è il nome di un'associazione che sta a Lecco, che accoglie e sostiene donne migranti attraverso l'ascolto e la condivisione e la creazione di oggetti, insomma, diciamo così, tessere, disfare, pazienza, resistere, la necessità di ricominciare. Ve ne facciamo ascoltare ovviamente solo un accenno e un brano, si chiama Un piccolo intervallo.
Thank you.
Il segreto di Penelope. Questo è il disco, questo brano si chiama Un piccolo intervallo. Loro sono il collettivo SBAM.
Ma sai che questa musica in realtà mi introduce perfettamente la prossima segnalazione, che è molto visiva purtroppo, perché racconta di un film e di un fotografo, quindi insomma per radio è un po' complesso, però questa musica introduce in questa atmosfera che ritroviamo oggi sulla pagina della Cultura di Repubblica, un articolo di Marco Belpoliti che ci racconta di una mostra legata ad un film, a un libro e a delle foto, e soprattutto due autori a me molto cari, Celati e Ghirri, Luigi Ghirri il fotografo e Gianni Celati lo scrittore. Scrive Belpoliti: una corriera blu con 30 passeggeri a bordo attraversa per 3 giorni la pianura diretta verso le foci del Po. La segue un'automobile bianca guidata da un fotografo. Il tutto è ripreso da una piccola troupe di operatori disposti lungo il percorso e nei luoghi d'arrivo. Siamo dentro un film, il primo girato da Gianni Celati nel 1991. Si intitola Strada provinciale delle anime. Il fotografo si chiama Luigi Ghirri e in questa operazione cinematografica sembrerebbe avere il ruolo tipico del fotografo di scena. Scatta le immagini delle riprese e dei partecipanti. Li mette in posa davanti a una porta da calcio, contro il muro di una casa, sull'argine di un fiume, e poi li coglie mentre camminano. Il suo obiettivo si sofferma anche sul paesaggio. Si trova fuori dal film, ma al tempo stesso è dentro. Lo riprendono infatti mentre fa il suo lavoro, mentre passa sullo sfondo di qualche scena e anche interviene, parla di fotografia. Svolge un doppio ruolo perché il fotografo è il punto di riferimento del regista che ama il suo lavoro, da cui trae ispirazione. Il risultato di questo ritratto di viaggio, dal titolo Blu infinito, l'ultimo di queste proporzioni prima della scomparsa di Ghirri, sono 81 fotografie. Allineate in lunghe serie disposte su 3 pareti del Mambo di Bologna, formano una mostra singolare, Verso la foce, che è anche appunto il titolo del romanzo di Celati. Un'esposizione che racconta cosa è stato il film di Celati negli occhi di Luigi Ghirri. L'idea di Celati di girare un film nei territori del suo libro del 1989, Verso la foce, uscito per Feltrinelli, si traduce nell'organizzazione di una gita, cui partecipano amici e parenti imbarcati nel torpedone blu. Molti degli scatti di Ghirri sono foto di gruppo, non ritratti scolastici di classe, piuttosto ritratti di una compagnia in cui è difficile distinguere i singoli volti. La comitiva è l'unità di base del viaggio. Ritratti, poi, che non possiedono nessuna delle caratteristiche del tradizionale ritratto fotografico e che quindi usufruiscono di quel disponibile quotidiano con cui Celati indica tutto quello che passa davanti ai tuoi occhi o per le tue orecchie o nelle tue fantasie. Detto altrimenti, il fotografo riprende gli attori del film come se passassero di lì per caso, senza una particolare intenzione, camminanti, colti a volte di sorpresa. E poi è interessante insomma l'interazione tra il fotografo e il regista, ci dice Belpoliti che in quel periodo era quello di cui Celati aveva bisogno. La narrativa di Celati ci trasmette l'immagine della nostra condizione contemporanea, ci ricorda che siamo dei nomadi con varie identità e sembianze in un mondo che non ci appartiene più, dove è difficile, se non impossibile, mettere radici e dove le poche che esistono appaiono superficiali e frammentarie, un messaggio che si salda qui come altrove con l'attenzione infinita presente nei riquadri colorati di Luigi Ghirri. Quindi un film, un libro, una mostra fotografica. Oggi sulla Repubblica, Marco Belpoliti.
E invece per te?
Sì.
Una canzone tutta tua.
La riconosco subito, eh.
Morrissey, Every Day is Like Sunday.
Come on again, come on again, come on.
Cos'è che dicevi? Ogni giorno come domenica?
Eh sì, ma oggi è un po' anche domenica. È un venerdì,
di più.
È un venerdì che assomiglia molto, molto a una domenica. Sono le 6:28, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Noi torniamo tra poco con un'edizione speciale del meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
E anche il nostro ultimo appuntamento con il meteo per questa edizione di Presto Presto. Siamo al telefono con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, che cosa ci aspetta questo fine settimana? Su, prendiamola un po' alla larga in questi ultimi 3 giorni.
Siamo un po' in effetti monotoni, a parte qualche temporale che è passato, per le previsioni, perché ancora è tornata l'alta pressione su tutta l'Europa occidentale e quindi ci aspettiamo un nuovo periodo prolungato di bel tempo. La novità interessante è che non saranno per il momento temperature estreme, ma comunque piuttosto elevate, decisamente estive. La giornata di oggi sarà pienamente soleggiata, solo qualche piccola nuvola di bel tempo in montagna. Le temperature massime saliranno tra i 31 e i 33 gradi. Ci ripetiamo anche per sabato e domenica, il tempo sarà del tutto simile, sempre assolato e caldo, le temperature grosso modo stazionarie, forse perderemo anche un grado con le massime tra 30 e 32, poche nuvole in montagna nel pomeriggio, rasserenamento in serata, asciutto, non ci si aspetta neanche qualche temporale.
No, non ci si aspetta o ci si aspetta? Non ho capito.
No, neppure qualche temporale,
neppure,
la stabilità,
ecco,
la farà da padrona, quindi davvero molto difficilmente le nuvole in montagna potranno evolvere in qualcosa di più e quasi certamente sarà asciutto anche per sabato e domenica, anche in montagna.
Nuvole puramente decorative, va bene.
Esatto.
Paolo Valisa, noi nel ricordare a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che c'è astrogeo.va.it, cioè il
l'app,
sito, e poi anche l'app ovviamente, che si chiama anche lei Astrogeo del Centro Geofisico Prealpino, che serve per specialmente in questi periodi, no? Arriva uno, va a fare una passeggiata, vuole sapere se arrivano i temporali, può sapere anche il calore. Le informazioni sono davvero tante sul vostro sito, oltre che insomma, se andate a frequentarlo lo conoscete. Io volevo romperle le scatole su questo tema, ma a voi tutta questa informazione che oggi un po' scandalistica, un po' con grande ritardo, pone il tema del clima al centro dei ragionamenti, non so, oggi Internazionale titola e la chiamano estate, sulla stampa c'è il reportage dalle montagne con le zanzare sopra i 2000 metri, piuttosto che gli effetti che poi nel tempo ha su fenomeni più complessi. Ieri parlavamo dei mari, oggi potremmo parlare della subsidenza del Po, cioè il fatto che le acque salate risalgono il fiume, anche questo è figlio di tanti cambiamenti e trasformazioni che hanno a che fare anche col clima. A voi che impressione fa, da scienziati, da chi tratta poi tutti i giorni i fenomeni e il nostro rapporto con il clima?
Diciamo che le evidenze del cambio climatico, dell'aumento delle temperature, si sono fatte molto chiare a partire dagli anni 80, e quello che sta succedendo in questi anni sempre più spesso non stupisce chi ha studiato sempre il clima, che si occupa di ricerca climatica, che semplicemente osserva l'andamento delle temperature e dei parametri meteorologici. Ovviamente adesso si fa sentire di più, chiaramente, quindi comincia a impattare sulla vita quotidiana. Noi viviamo tutto sommato in una regione del pianeta che ha un clima tra virgolette, temperato, né troppo caldo né troppo freddo, abbiamo dei margini di sopportazione, ce ne stiamo accorgendo che il clima cambia, forse perché stiamo superando questi margini di sopportazione. In altre zone da tempo sono stati superati, nelle regioni polari, nelle regioni desertiche, ovviamente hanno sentito prima questi cambiamenti, e purtroppo non è neanche una nuova normalità, perché quest'estate non è la più calda che abbiamo avuto, ma è una delle più fresche tra quelle che avremo, perché le temperature purtroppo continueranno ad aumentare. Quindi bisogna veramente darsi da fare, a parte, diciamo così, osservare il fenomeno e mettersi in allarme per il fenomeno, ma veramente passare dall'osservazione, dall'allarme a cosa facciamo veramente. Quindi ridurre le emissioni di gas serra e cominciare anche a attuare delle serie operazioni di mitigazione, di cambiamento del paesaggio, di adattamento delle nostre città a delle temperature sempre più calde e a un regime idrologico anche diverso, che porterà più eventi estremi, più siccità, e quindi per continuare ad avere un benessere e garantirlo alle prossime generazioni bisogna veramente a questo punto fare qualcosa, perché osservare e allarmarsi non basta più.
Osservare, allarmarsi, non basta più, ecco. Grazie mille Paolo Valisa per questa esortazione estiva, insomma noi la sposiamo in toto, perché insomma bisogna dire che il meteo ripetuto dopo un po', è vero, il meteo è una sorta di finestra piccola sul clima, ma ripetuta nei giorni insomma dà un'idea di quello che è il cambiamento climatico.
Altro che quest'anno ce ne hanno raccontati tanti aspetti.
Esatto. Noi ne approfittiamo allora per ringraziare tantissimo lei, Paolo Valisa, e tutto insomma lo staff e il gruppo che abbiamo,
Camilla Galli, Simone Scapin.
Grazie per essere stati con noi e per le previsioni che ci avete dato ogni giorno, e anche per aver insomma un po' resistito alle nostre così ai nostri punzecchiamenti, diciamolo così, in modo
intemperanze.
Le nostre intemperanze. Grazie mille, buona estate allora, per quanto si può fare.
Grazie anche a voi per l'ospitalità e una buona estate a tutti gli ascoltatori.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furor. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Addio, estate, odio l'estate. Amore, per farmi poi morire di dolore. l'estate.
Così li abbiamo accontentati tutti.
Tutti?
Beh, sì, anche quelli che odiano l'estate.
Ci sono tanti motivi per odiarli, per odiarla. E il caldo, insomma, fuori controllo è quello principale. Caldo Torino capitale, scrive La Stampa. A giugno 9 gradi in più, c'è stato un record di morti a Torino, più 35%. C'è poi la fotonotizia di un alpinista che, insomma, fotografa la ritirata di un ghiacciaio, del ghiacciaio sul Monte Bianco. Le zanzare sopra i 2000 è il pezzo. Ve ne leggo un pezzettino anche qui. È di Nicolò Zancan, che scrive da Gressonei. Scrive: quel ronzio quassù non si era mai sentito, non a 2280 metri di altitudine. Le zanzare non facevano parte della nostra vita, dice il cuoco Stefano Zonca, che gestisce il rifugio Coda in Valle dell'Issa. Per la prima volta nei giorni del caldo estremo sono arrivate a Nugoli tantissime zanzare e i clienti erano increduli e anche infastiditi. L'unico modo è stato scendere a comprare il repellente. Spesso sono i piccoli segnali a raccontare i grandi cambiamenti. Le zanzare al rifugio Coda, come le mosche al Quintino Sella, a quota 3585. I pascoli sono già ingialliti, l'erba non nutre abbastanza, gli stambecchi hanno fame. La scorsa settimana, per 3 giorni consecutivi, la temperatura alla stazione meteorologica del Monte Bianco a 4750 metri era sopra lo zero. E sono stati in tutto 4 i superamenti dall'inizio dell'estate. Anomalia termica è la definizione dell'ARPA di questa anomalia.
Internazionale dedica la sua copertina e la chiamano estate. C'è un gelato a forma di mondo completamente sciolto. L'ondata di caldo estremo ha colto impreparata un'Europa che continua a negare la realtà del cambiamento climatico.
E la chiamano estate è un'altra canzone, sì, di Bruno Martino.
Sì, rispetto a quella che abbiamo messo noi, che è estate. Sì, aveva un tema, diciamo, l'autore. Il País racconta appunto il caldo estremo, l'incapacità delle tante debolezze dell'Europa di fronte al clima, oltre a costruire una grave minaccia per la salute, soprattutto dei più anziani. L'aumento delle temperature evidenzia tutte le mancanze nei trasporti, nella sanità, nelle scuole, negli alloggi, nella capacità di garantire le condizioni essenziali per una vita confortevole. Non vi leggiamo tutto, è lunghissimo, ma vi possiamo dire che è seguito da un articolo del Guardian, che dice: più di 20 anni di allarmi inascoltati. Nonostante il precedente del 2003, cioè 23 anni fa, i governi europei hanno continuato a ignorare l'allarme, gli avvertimenti e i consigli dei climatologi e della scienza. Poi si passa a Nature, il grande, diciamo, mensile della scienza biologica. Il clima dell'Europa è già cambiato. Secondo alcuni scienziati, negli ultimi anni l'aumento delle temperature nel continente è entrato in una nuova fase. Insomma, se volete approfondire, è il tema della settimana di Internazionale.
Anche su Avvenire, la portata del Po è crollata del 70% con il grande caldo e allarme siccità, scrive Paolo Viana. Mentre OMS e governi riescono a polemizzare anche sul caldo, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, nella sua Assemblea Nazionale a Roma, in questi giorni ha spiegato, dati alla mano, come il riscaldamento globale stia devastando le campagne e la salute, renda ancora più marginali le aree interne e prosciughi il PIL. È un'emergenza trasversale che incrudelisce le fragilità delle persone come quelle dell'ecosistema indistintamente. Poi ci dice che grazie agli interventi degli ultimi anni il Sud è oggi in una situazione migliore del Nord per gestire lo stress idrico. E poi quello che si diceva prima, l'acqua salata alla foce del fiume ha invaso l'alveo per 20 chilometri nel fiume Po.
E a pagina 5 del Manifesto leggiamo questa notizia, almeno una positiva: Calafinanza è salva. Con Calafinanza sono salvi tutti gli angoli di costa ancora intatti che sul litorale italiano avrebbero rischiato la cementificazione se fosse passato il tentativo del governo di cancellare le norme di tutela del paesaggio col meccanismo delle procedure semplificate di autorizzazione previsto dalla legge che istituisce le zone economiche speciali. Sì, perché il trucchetto non so se ve l'avevamo spiegato, era quello di definire zona economica un'area ambientale, di superare i limiti. Il progetto, quello di installare un glamour camping, insomma camping mica tanto.
Glamping.
Esatto, in Gallura, presentato dalla società Tavolara Bay, controllata da un gruppo immobiliare brasiliano, non ha più l'ok del governo. Il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha disposto ieri la revoca dell'autorizzazione. Insomma, abbiamo avuto ragione, dice la regione, il comune aveva cambiato la destinazione d'uso aprendo agli investitori stranieri, ma poi ha votato un si è smentito insomma da solo sotto le proteste, quindi come sempre insomma almeno ci rimane come dire protestare, almeno quello, no?
Beh sì, in questo caso ha funzionato.
E sai quando capita di partire presto la mattina, tipo presto presto, però di partire, non di venire
ah,
qua.
Ah sì, quando ci si alza presto per partire.
Per partire, proprio le albe. Io metto sempre questa canzone, vuoi sentirla?
Sì.
Dai.
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. Says, but you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. What can you be? Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all with your money, you still complain. Why not live this life while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't you be?
Ma quanto amore stamattina, quasi noiosa questa cosa.
Senti, ma che fine avrà fatto Nigel Farage, che sembrava che stesse per prendere il potere fino a qualche tempo fa? Oggi ne scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, ci dice: regali in cripto, lussi e gaffe, l'esausto tribuno Farage medita un clamoroso ritiro, forse? Cosa sta succedendo a Nigel Farage? Il tribuno della destra populista britannica, inseguito com'è dalle rivelazioni sui suoi poco limpidi affari finanziari, non sembra più lo stesso. Mercoledì sera non si è neppure presentato al party estivo del settimanale conservatore The Spectator, un appuntamento annuale dove scorrono fiumi di champagne e che lui ha sempre apprezzato con gusto. Tra l'altro Farage ha cominciato a centellinare le sue apparizioni. Fioccano le domande sui suoi affari, a partire dalla donazione di 5 milioni di sterline in criptovaluta ricevuta personalmente da un miliardario che risiede in Thailandia e che lui ha omesso di dichiarare. Poi è arrivata la notizia che ha incassato ben 270.000 sterline, cioè oltre 300.000 euro, per essersi prestato a fare pubblicità per una ditta di lingotti d'oro. Infine i giornali sono andati a scavare nel suo mini impero immobiliare. È venuto fuori che lui e la sua compagna, la francese Laure Ferrari, hanno in mano un portafoglio di 5 proprietà sparse fra le contee del Sussex, del Surrey e del Kent, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di sterline, quasi 5 milioni di euro, tutte tranne una acquistate in contanti dopo il 2020, ma solo due di queste case sono state dichiarate nel registro.
Hai capito, Nigel? Capito. Sai che c'è una meravigliosa canzone, Making Plan for Nigel.
Ah sì?
Sì, dell'XTC, mi dispiace, non abbiamo il tempo di metterla, è veramente bella, Making Plan for Nigel. Allora, Maya T, resisto nella gabbia dell'isolamento, a pagina 6 del manifesto, Marta Massa incontra Budapest, in carcere la detenuta, noi useremo il femminile neutro per Maya, perché Maya invece si definisce
non binaria
e non ha un genere, e quindi noi rispettiamo, usiamo il neutro femminile perché sennò non riusciamo a leggervi l'articolo che è pieno di asterischi e schwa. Il sistema carcerario ti priva della possibilità di esistere in collettività e di sperimentare la solidarietà. L'altro giorno ho sentito che un detenuto in una cella vicina non aveva il pane. Avrei voluto condividere il mio, ma non potevo, sì, perché rimane 23 ore in cella davanti a una scrivania, in isolamento, una vita molto dura, non riesce proprio, cioè lei è una di quelli del processo dell'aggressione, quello dove era anche
imputata Silvia Sali.
Ilaria Salis. Ilaria, penso.
Silvia la sindaca.
Esatto. Siamo costretti a sopportare regole assurde e crudeli che creano solo concorrenza e solitudine. Io cerco di combattere nel mio piccolo, anche creando momenti di leggerezza. Non voglio smettere di sperare in una vita allegra. Dopo la sentenza mi sono sentita disorientata, confusa, perché non sapevo come lottare. Ne sento la necessità, al contempo non ne ho la possibilità. Ho imparato che la lotta non è sempre a voce alta. Si può lottare con le piccole cose. Continuo a scrivere lettere in cui descrivo quello che accade qui e provo a comprendere il sistema carcerario e il sistema autoritario in Ungheria. Per me la lotta significa trovare modi di condividere le mie risorse anche con gli altri detenuti, perché vedo i modi in cui ci viene rubata l'umanità. È difficile, mi sento spesso senza speranza. Il giorno del verdetto ero seduta con le manette, tanti occhi addosso, mi sono sentita intrappolata, non avevo la possibilità di esistere come essere umano, ero soltanto un oggetto, ma adesso ho ricevuto una macchina da scrivere, ci è voluto un anno da quando ho fatto richiesta e almeno posso leggere e scrivere.
Anche Maya, tra l'altro, portata nelle udienze incatenata, come succedeva, sì, alla Salis.
Questo devo dire è Maya, ma anche un po' ricorda la, certo, condizione di tanti ristretti che d'estate vengono ancora più dimenticati.
Su Avvenire, il viaggio del Papa a Lampedusa, la Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, ne scrive Daniela Fassini e scrive: tutti sanno che ci sono, che ogni giorno quando il mare è calmo e c'è bel tempo ne arrivano a decine, almeno 2 o 3 sbarchi, ma nessuno li vede, sono i fantasmi di Lampedusa, i migranti che attraversano il Mediterraneo su barchini in vetroresina o gommoni bianchi stracarichi di vite e speranze, provengono per la maggior parte da Egitto, Bangladesh, Somalia, Pakistan e dall'Africa subsahariana. L'articolo è molto lungo, nelle pagine interne, il Papa nell'isola dei migranti, no a chi mortifica la fraternità, c'è un'intervista all'arcivescovo di Agrigento che dice: una terra che è simbolo di un dramma ma è anche scialuppa di speranza, e denuncia che l'accoglienza è stata militarizzata, i governi hanno marginalizzato un approccio umano e la fortezza Europa demanda ad altri il lavoro sporco per respingere i barconi, si ricordano anche quei corpi mai recuperati, e Lampedusa, frontiera d'Europa, dove chi sbarca è un fantasma.
chi sbarca è un fantasma anche grazie alle regole europee. Tra poco vedremo invece le notizie delle prime pagine, molta Ucraina, tanta Europa, qualcosa anche di Italia, di politica, commissione vigilanza, Covid.
Sono le 6:58, la linea adesso passa al giornale radio per i titoli principali e poi dopo torniamo noi e, come dicevamo, mettiamo le prime pagine in fila. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:03 di venerdì 3 luglio, presto presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre sull'Ucraina, Kiev l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime, Zelensky dice ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot.
L'inferno di Putin su Kiev, per il giorno palazzi rasi al suolo dai raid, oltre 20 morti, l'attacco più grave della guerra. Ovviamente poi le richieste di Zelensky, ma anche domani i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, foto di una madre che abbraccia un bambino in mezzo a resti, diciamo, di un attacco, macerie.
Sul Corriere della Sera l'editoriale di Lorenzo Cremonesi, una logica di rappresaglia per spezzare il morale, la strategia è questa. Cremonesi che poi ci racconta quello che è avvenuto, il raid più pesante, 27 morti a Kiev. I missili e droni russi tornano a colpire con forza Kiev, è accaduto di nuovo ieri, lunghe ore di paura, lampi di fuoco nel buio e oltre l'alba. Da poco dopo la mezzanotte sino alle 7 di mattina, sono almeno 3 mesi che i comandi di Mosca hanno concentrato gli attacchi sulla capitale ucraina. Raid ripetuti, intensi, prolungati, composti da ondate di decine di droni e missili, alcuni dei quali balistici. I morti civili sono almeno 27, ma si continua a scavare tra le macerie e il bilancio pare destinato ad aumentare. I feriti a ieri sera erano almeno 80. Gli attacchi sono iniziati, come spesso accade, nel pieno della notte. Dicevamo, Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot, gli unici in grado di fermare le armi russe. E Marta Serafini, anche lei inviata a Kiev, ci dice sul fronte Putin non sfonda, così si semina il terrore nelle città. L'Europa deve farci entrare, dice Dmytro Kuleba, l'ex ministro degli esteri ucraino, dice non ci saranno svolte sul campo, ma la trattativa resta un'illusione.
Vedremo che poi gli risponderà la Presidente del Parlamento Europeo sulla stampa, ma intanto su Kiev l'inferno dei missili di Putin, ma per la Russia è una nuova Stalingrado. Davide Maria De Luca da Kiev, a pagina 2 di domani, dice così: a Mosca il conflitto è costato almeno 1,5 milioni di caduti e feriti, come nella battaglia cruciale della Seconda Guerra Mondiale, e poi dice l'intera Federazione Russa può contare solo su una raffineria non danneggiata dagli attacchi ucraini, inoltre metà delle regioni del paese, Mosca compresa, manca la benzina, lunghe code ai distributori. Insomma, si aspettava la risposta. L'altra notizia da Kiev in realtà è a Berlino, sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky sia su Domani che sul Manifesto. Il gasdotto Nord Stream saltò in aria per ordine delle autorità ucraine. L'atto di accusa della Procura federale della Germania è un crimine di guerra. Per il guastatore alla sbarra c'è un ucraino arrestato, mentre per la bomba a Monte Carlo di qualche giorno fa si dà la caccia a una donna, un'ucraina tedesca.
Sulla stampa l'apertura è Metsola, difesa va speso di più. All'interno l'intervista alla Presidente del Parlamento europeo, appunto l'Unione Europea deve investire di più per la propria sicurezza, non si può contare sugli altri. L'intervista di Marco Bresolin. L'apertura del primo capitolo negoziale con l'Ucraina e la Moldova dimostra che l'allargamento non è più una promessa per il futuro, ma una realtà geopolitica. Dice Metsola, l'Ucraina dispone oggi di alcune delle capacità di difesa più avanzate d'Europa ed è all'avanguardia nei servizi pubblici digitali nonostante la guerra. Sono ambiti nei quali anche l'Unione Europea può rafforzarsi grazie a una cooperazione sempre più stretta. Dobbiamo essere in grado di difenderci da soli, per questo stiamo investendo di più nelle nostre industrie e nelle nostre persone. La NATO resta la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva, ma un'Europa più autonoma sul piano della difesa sarà anche un alleato più forte.
Su vari quotidiani c'è anche la questione dei finanziamenti SAFE, no? Del fatto, la protesta di Crosetto.
Sì, perché addio al carro italo-tedesco, più droni e jet, così cambia la difesa senza i fondi europei, appunto senza
sì,
i fondi.
Ogni giorno un quotidiano racconta questo elenco di carri armati, aerei che non potremmo comprare.
Dice che Roma rinvia l'ok ai 14,9 miliardi dell'Unione Europea, ma per il 2027 dovrà trovarne 7.
Sì, insomma, scopriremo quanti soldi daranno, per il momento non facciamo prestiti, però gli slogan non bastano, i militari in piazza contro il governo Meloni. A pagina 7 il Fatto Quotidiano ci dà una notizia. Bel paradosso per il governo che tanto a cuore il riarmo, a chiacchiere le forze armate e la sicurezza. Se non arrivano concessioni il 18 luglio, i militari saranno in piazza per protestare contro l'esecutivo. L'aumento medio di 100 euro netti mensili nel contratto non basta, 17 sigle sindacali su 25, compresi carabinieri e Guardia di Finanza, hanno detto no. E attenzione, sono 450.000 effettivi senza le polizie locali, contando le famiglie 2 milioni di voti. 5 sindacati faranno addirittura un corteo a Roma, una manifestazione così non è stata mai fatta. Stanno preparando i pullman, la politica parla solo con i generali, non ha idea di come si vive nelle forze armate. I nostri volontari fanno 70 ore a settimana, dopo un po' scappano a fare i concorsi in altre amministrazioni. Il personale specialista accetta offerte dall'industria della difesa, si congeda in anticipo. Come sempre il ritornello è pay them more, pagateli di più, se no è inutile che blaterate un grande onore per i nostri militari.
Un altro tema oggi sui quotidiani sono le celebrazioni del 4 luglio per i 250 anni dell'indipendenza americana, e collegate a questi festeggiamenti anche la festa di ieri a Villa Taverna, l'ambasciata a Roma, ambasciata americana. Il tema è chi c'era e chi invece non c'era. Ci sono le foto del ministro Valditara che mangia un panino, il ministro Lollobrigida con gli agricoltori, l'onorevole Ravetto. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni, scrive Maurizio Caprara sul Corriere. L'ambasciatore Fertitta celebra con il governo il 4 luglio, Trump-Meloni, rapporto di lunga durata. E poi lo spirito della Premier, Trump, Burger e Marinsi, il red carpet per Arianna, la sorella, e il PD dice siamo un po' pochini. C'è poi questa doppia pagina molto celebrativa, cioè l'elenco dei presidenti a partire da George Washington fino a Donald Trump, i fantasmi del 4 luglio e le spallate trampiane a un esperimento di democrazia unico.
La corte di re Donald, una monarchia dei soldi del tutto anti-americana, pagina 4, Mattia Ferraresi dice così, nessuna nazione moderna ha legato la propria origine al rifiuto della monarchia quanto gli Stati Uniti. La dichiarazione di indipendenza è un atto d'accusa contro Giorgio III, è un elenco di soprusi a dimostrare che il monarca è inadatto a governare un popolo libero. L'America emerge dalla convinzione che nessun uomo riceva dalla nascita il diritto di comandare, non esistono corti, ranghi, aristocrazie, sangue, è il suo mito fondamentale. La storia dei 250 anni che il paese celebra in questi giorni però è anche la storia di questa attuale perversione nella sua manifestazione più esplicita, quella dello pseudo monarca Donald Trump, che fra archi di trionfo e miliardi incassati attraverso i suoi cortigiani incarna tutto il peggio della tradizione regale.
Altra cifra tonda, però insomma non c'è poco da festeggiare, erano ieri i 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, leggo da Repubblica, sono passati mille giorni dal pogrom compiuto da Hamas il 7 ottobre che poi ha scatenato la guerra nella striscia. Due testimoni raccontano perché per palestinesi e israeliani nulla sarà più come prima. C'è poi l'intervista a Gideon Levy di 73 anni, un intellettuale, una firma storica del quotidiano progressista Haaretz, da decenni la voce critica di Israele, e la sua analisi è di come il suo paese sia cambiato dall'inizio della guerra a Gaza, è un'immagine piuttosto sconfortante, noi vittime abbiamo perso ogni limite. C'è poi dall'altra parte il racconto di Ruwaida Amer, qui a Gaza alla sofferenza non c'è fine.
Il Sole 24 Ore, Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Di cosa si parla? Da un lato Piazza Affari torna sopra 52.000 punti, trascinata dal settore della difesa e dai bancari, con Unicredit a un passo dalla conquista di Commerzbank, e dall'altra parte negli USA OpenAI ha proposto al governo federale di entrare con una quota del 5% nel gruppo ChatGPT, che sta per sbarcare in borsa e si dà il via al sovranismo dell'intelligenza artificiale.
La Repubblica titola con quello che è successo alla RAI. Vigilanza RAI nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia dice restare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, quindi la commissione è azzerata e il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea.
Il Messaggero, terremoto in vigilanza RAI, il manifesto, stop al televoto. I rappresentanti delle opposizioni si dimettono dalla commissione di vigilanza, bloccata per 2 anni dalla destra, perché vuole imporre un proprio nome alla presidenza RAI ma non ha i voti per farlo, e poi disertano tutte le riunioni. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della Premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche.
E poi c'è questo tema oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Il ministro Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte sul Covid, scrive Marco Lillo, è un boomerang per la destra. Il governo Meloni ha firmato all'insaputa di tutti una transazione con la società privata JC Electronics per chiudere un'avvertenza pendente, stanziando alla bisogna 110 milioni di euro con un decreto legge. Piccolo particolare, JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che è ormai il grande accusatore mediatico della gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio dei 5 Stelle Giuseppe Conte.
Eh sì, soprattutto non l'avevano detto, avevano omesso di dirlo e poi ha cominciato, dopo che gli è stato pagato il risarcimento, ha cominciato a parlare. Vabbè, il giornale, meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto, una grande, diciamo, campagna elettorale, però anche Avvenire dice cose buone sul governo, enti e imprese sociali al centro delle politiche per un giorno, il Consiglio dei Ministri approva l'informativa sul piano che dota l'Italia di una strategia nazionale per il prossimo decennio per gli enti del settore, del terzo settore, in realtà è una direttiva europea che lo chiede, però insomma così succede.
Libero, scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei 4 vescovi lefevriani per il Vaticano, sono tutti scomunicati. La Verità, i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati.
Si aumentano la paga.
La paga, sono le 7.15 ed è il momento di passare alla linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo tra poco dopo il giornale radio. Dopo il giornale radio torniamo?
Sì. Direi di sì.
Per l'ultima volta, però torniamo.